Grazie per questa opportunità, è un piacere essere con voi. Credo molto che è tardi e quindi comincio dicendo che la mia relazione affronterà quattro punti che vorrei tenere a mente al di là delle tante diapositive su cui correrò. Il primo punto è mostrare appunto come si deve passare dalla implementazione, cioè dall'idea a una campagna vaccinale per quanto riguarda la l'HPV e che risultati questa può avere. Vi vorrei poi mostrare come a livello locale si devono fare dei conti ben precisi prima di introdurre eventualmente delle variazioni sul calendario vaccinale, mostro in anteprima dei dati semi riservati della regione Veneto che abbiamo discusso 3 giorni fa a Venezia per cambiare, di cui stiamo discutendo il cambio del calendario vaccinale. Volevo mostrarvi l'HPV e quindi convincervi in qualche modo farci stakeholder del fatto che l'HPV rappresenta un passaggio estremamente importante in sostituzione del pap test per i programmi di screening in Italia. E per ultimo punto, molto veloce, un ragionamento su quello che succederà con l'introduzione della vaccinazione HPV sugli screening con HPV, cosa ci dobbiamo aspettare. Riprendiamo, quindi io porterò dei dati interessanti sul carcinoma della cervice uterina e del papilloma virus, riprendo da dove aveva lasciato Paolo Bonari, vedete i nuovi casi, 500.000 nuovi casi all'anno, 270.000 morti, e come sia un problema di fatto mondiale che interessa a tutti. La prima risposta era stata quella del pap test con Papa Nicolau, che ha iniziato, ha importato questo test in Italia, e però è un test che ha alti costi, elevato utilizzo di risorse logistiche umane e che non dava il risultato sperato in termini di eradicazione della malattia. È stato dato un premio Nobel nel 2008, quando è stata riconosciuta la causa necessaria allo sviluppo del carcinoma del cervice uterina per l'HPV, e quindi questa ricerca ha dato il via e si è creato una ricomposizione del pus generale, cioè il 100% dei casi di neoplasia cervicale sono attribuibili all'HPV. È un dato che diamo assodato adesso nel 2005, ma quando nel 2009 ho presentato un progetto pilota della mia azienda che passava dal pap test all'HPV test, la Sala, che ricordo a Genova, per poco mi tiravano le uova, i pomodori se l'avessero avuto, perché i ginecologi e anche i colleghi epidemiologi dicevano: ma chissà quanti campi perderai facendo un pure pap test invece introducendo l'HPV test. Questo non più tardi di 4 anni fa in Liguria e a Genova. E questo poi, tra l'altro, è stato un tema di un incontro di 2 settimane fa nella mia azienda con i ginecologi, nel momento in cui sto passando dai 3 anni ai 5 anni per il richiamo, e poi vi mostrerò le evidenze su questo richiamo quinquennale con HPV test. Comunque, sicuramente è stata una ricerca fondamentale. Tutto ciò che riguarda, avete visto, ho sentito il professor Bonani, tutte le interazioni su come l'HPV si traduce in malattia tumorale. Questi sono i 2 vaccini che sono stati resi disponibili nel 2007, prima il quadrivalente e poi il bivalente, con un'efficacia che vedete è più o meno sopravvivibile, un'efficacia straordinariamente alta per un vaccino, si parla del 98-96% dei ricetti contro i quali sono stati contro cui sono stati provati i vaccini. E un altro elemento molto interessante è quello della durata dell'efficacia. Questo è uno studio che è continuato, chiaramente lo studio e i trial continuano, le cohorti sono sotto controllo, però attualmente sia per il quadrivalente che per il bivalente, come vi dicevo, l'efficacia è più o meno sovrapponibile, mostrano una durata media intorno agli 8 anni e mezzo, ma probabilmente si allungherà man mano che le cohorti saranno controllate. Un altro elemento che è emerso successivamente è la cross reattività dei 2 vaccini anche per i ceppi che non siano 16 e 18. l'efficacia è diversa tra i due vaccini, però i dati non sono di confronto tra i due vaccini, perché il bivalente aveva proprio una impostazione di ricerca che tendeva a mostrare che questa grossa reattività, cosa che non era prevista per il quadrivalente, quindi poi hanno risistemato i dati. E questo è stato frutto anche di una lotta commerciale pesante che ha pesato sul mercato nazionale, perché un vaccino parlava male dell'altro, eccetera, e questo ha creato dei problemi anche nella comunicazione con gli altri vaccinatori, eccetera. Adesso sembra superato. Comunque il dato importante che vogliamo tenere presente è che entrambi hanno elevata efficacia verso un polo predefinito, sono altamente immunogeni, la protezione è durevole, la sicurezza è adeguata e non la tollerabilità, sono state distribuite milioni di dosi, quindi non abbiamo effetti importanti e delle reazioni adverse importanti, anche se vedrete nei giornali nei prossimi giorni c'è stato un problema in Francia, perché una ragazza un mese dalla vaccinazione ha avuto una reazione collaterale importante, che i giudici hanno correlato, anche se la correlazione era fondamentalmente temporale. Per l'efficacia, due messaggi importanti: indipendentemente dalle differenze, i vaccini sono tra i più potenti ed efficaci mai sviluppati, e quindi il nostro principale obiettivo deve essere quello di incrementare le coperture della popolazione target per i benefici che questo deve offrire. Questa è una risoluzione importante dell'OMS del 2006, dove la strategia era quella quindi della vaccinazione, che permette una prevenzione del 70% delle donne da HIV, e per quanto riguarda la pratica, ovvero quali sono le fonti target, questo veniva rimandato ovviamente ai vari paesi a seconda delle situazioni e anche dalle capacità economiche. Questo è il Border Disease per i dati USA, 33.000 campi annuali in USA, e la cosa importante che dovete ricordare è che ce n'è comunque una metà, un terzo, che riguardano i maschi, mentre quando siamo partiti con questo tipo di vaccinazione anche nell'anno vaccinale, l'obiettivo era quello della riduzione della
vaccinazione
Interessante, questa è un'analisi che viene fatta da una parte della consapevolezza di tutti i campi, tutti i centri HPV, e dall'altra di spesa sulla vaccinazione di 16-18 contributi nel vaccino. Questi sono la stima dei casi potenzialmente correlati da HPV per sesso in Europa, sono 15.000 nel maschio, 32.000 nelle femmine, e vi fa vedere come per il 16-18 abbiamo un rapporto di 2-1, mentre per tutti i tipi di cancro è 4-1 secondo le stime epidemiologiche. Quindi un messaggio importante è una patologia che riguarda sia il maschio che le femmine. In particolare analizzo il problema del cancro anale, vedete l'HPV è responsabile dell'84% per quanto riguarda i cancri, e sopra il 90% i cancri in cui abbiamo il 16-18 positivo. Il numero di cancri anali è quasi pari a quelli associati del cancro cervicale, quindi pensate, mentre poi invece generalmente si parla solo di cancro cervicale. Tra l'altro l'incidenza del cancro anale è in aumento del 2% di anno nei maschi e nelle femmine della popolazione totale, chiaramente l'incidenza interessa più i gruppi MSM e gli HIV positivi. In questo caso abbiamo 60 volte un'incidenza maggiore nei maschi infettati per HIV. Il vaccino quadrivalente ha mostrato un'efficacia importante, vedete, per quanto riguarda i maschi, che va naturalmente l'86% dove abbiamo correlazione 8-16, ma anche sulle altre tipologie abbiamo comunque un'alta efficacia. Anche il vaccino bivalente, quindi anche il vaccino bivalente ha questo stesso effetto, e anche qui abbiamo avuto un 83% per quanto riguarda le infezioni anali da HPV 16 e 18. Quindi è chiaro che in questo momento in cui c'è discussione in Italia da 3-4 anni di vaccinazione o meno del maschio, il candidato naturale è il quadrivalente per il problema delle convenomatosi, ma in ogni caso anche la vaccinazione con bivalente porterebbe un effetto importantissimo per quanto riguarda il campo della vaccina. In questo caso vedete i dati importantissimi, l'HPV positivo è un potenziale responsabile per l'80-90% dei casi, il cancro della vulva superiore al 90% di ceppi 16-18, e questi sono gli effetti delle profilassi, dell'efficacia profilattica al 100% dei casi delle coorti del NOT dove stanno monitorando queste coorti. Ci sono patologie. Numerose patologie appunto per quanto riguarda il cancro del pene, in questo caso è più difficile fare una stima in quanto il numero dei casi è molto basso, quindi la stima viene fatta sulle condilomatosi. Per quanto riguarda i cancri della testa e collo, in particolare con loro faringe, la cavità orale, i lavori sono usciti alcuni anni fa, e anche qui vedete come c'è il 36-23, si effetta sul 25% totale per tutti, di prevalenza per tutti gli HPV, ma se vediamo i cancri con positività 16-18 superiamo il 95% dei casi. Tra l'altro il carcinoma orofaringe, come generalmente nel mondo, sono in aumento, e quello che è interessante è che se andiamo a vedere quelli che sono HPV positivi, c'è un aumento dei cancri orofaringe, siamo HPV positivi, rispetto a quelli che sono invece HPV negativi. Quindi l'altro aspetto importante, vedete come dopo 4 anni di vaccinazione con Cervarix, con un controllo di epatite A, il 91% del campione avevamo solamente un'infezione per il gruppo con vaccino e 15 infezioni nel gruppo di controllo, quindi un'efficacia vaccinale verso le infezioni orali superiore al 90%. Quindi un dato estremamente interessante. Poi questo dato che aveva già dato Paolo, abbiamo che sono i responsabili più del 90% di tutti i casi di papillomatosi respiratoria ricorrente. Altri dati di efficacia della vaccinazione, vedete che in America con una bassa prevalenza, quindi le basse coperture, abbiamo comunque una riduzione della prevalenza notevolmente importante, vedete un 50% di prevalenza di meno con un effetto di R-limit importante. L'altra domanda che ci facciamo è: ma l'HPV può avere delle responsabilità in altri tipi di tumore? Io vi porto un atto che è stato presentato all'Eurogin di Firenze, dove anche nel tumore della mammella si trova della positività all'HPV, e quindi va indagata la possibilità che in qualche modo ci sia una correlazione. Queste sono altre evidenze scientifiche interessanti dell'Australia, già altre coperture, una strategia vaccinale come quella utilizzata in Italia, e vedete che per quanto riguarda le lesioni condilomatosi, perché in Australia utilizzano i quadrivalente, una volta che è stato introdotto nel 2007, abbiamo avuto una riduzione drastica delle donne sotto i 21 anni, ma l'abbiamo avuto anche tra i 21 anni e i 30, e quindi mentre è rimasta inalterata l'incidenza sopra i 30 anni, a dimostrazione di come questo vaccino abbia un importante R-limit. Abbiamo avuto anche una riduzione del 40% qui in un'ora diapositiva nei maschi, e in effetti nei maschi si è visto che comunque il quadrivalente ha una altissima capacità di efficacia protettiva. Questi sono i dati superiori al 90%. Questa, vedete, è la prevalenza dell'HPV nel femmine australiane prima e dopo l'era vaccinale, quindi dei risultati straordinari. Noi riteniamo che ci sia in Australia un ulteriore incremento della prevalenza. influenza e quindi le coorti vaccinate abbiano una più bassa probabilità di essere positiva per qualsiasi HPV, in particolare dei ceppi vaccinali, e quindi ci sia un effetto di protezione di gregge. La stessa cosa si è vista nella popolazione di giovani donne danimarca, vedete il crollo di tutte la prevalenza dell'infezione, quindi dei risultati che di fatto sono stati confermati in tutto il mondo. Quindi i vaccini rappresentano una straordinaria misura di prevenzione contro il cancro, le lesioni precancerose. Abbiamo dei dati molto solidi, l'Australia ha dimostrato che con un'estensione di utilizzo nelle femmine si è avuto anche una riduzione nei maschi e anche di lesioni sicure agli adolescenti vaccinati, anche con basse coperture c'è una riduzione di prevalenza dei partenti dei tipi HPV contenuti nel vaccino, e questi dati si stanno accumulando in Europa. La vaccinazione, ricordiamo, è efficace sicuramente in entrambi i sensi, vale la pena di discutere se passare da una vaccinazione di genere ad una vaccinazione ampliata. È un po' di quello che è successo con la rosolia, sapete che era iniziata, ma prima si vaccinavano solo le bambine, poi si è deciso per ridurre la circolazione del virus, un altro tipo di strategia. Secondo me vale la pena di pensarci, il vento fa bene a pensarlo. Dimostro, come vi avevo preannunciato, dei criteri per una definizione di una strategia vaccinale. I criteri sono epidemiologici, bisogna tenere conto di problema etico, economico e comunque anche quello politico, perché devi avere comunque un assessore di riferimento che creda alle vaccinazioni e sia destinato a investire. Questo è il lavoro che stiamo facendo in Veneto proprio in questo mese, perché riteniamo importante inserire il pneumococco nella quota dei 65 anni, il meningococco B, dove è presente una grandissima discussione in tutta Italia. L'HPV vorremmo iniziare in modo pilota la vaccinazione del maschio in Italia nel Veneto. L'HPV sapete che sta ritornando l'incubo poliomielite, e quindi varrebbe la pena di inserire un'altra vaccinazione, perché solo il 30-40% dei ragazzi 14 anni presenta anticorpi contro la polio, questi sono dati veneti. E il discorso del meningococco tetravalente, che sapete che sta andando l'Y, quindi di tutto questo io vi parlerò solamente dei dati relativi all'HPV, che sono dei dati veneti, per mostrare come comunque questo stesso lavoro è stato fatto su tutti gli altri vaccini che vorrebbe produrre. Questi sono le diagnosi relative alla patologia HPV correlate, questo è il peso utilizzato per la stima che viene fuori dagli studi che abbiamo fatto prima, e questi sono i tassi di ospedalizzazione per patologia tumorale nel Veneto dal 2000 e il 2012. Questa è la situazione dell'ospedalizzazione per i condilomi, perché anche i condilomi vanno a ricovero nelle femmine e nei maschi. È interessante vedere come si distribuiscono per classi di età i condilomi genitali, il problema dei carcinomi anali dell'orofaringe, e la distribuzione rispetto a quella che poi è la frequenza delle varie lesioni. Il dato interessante, vedete, 2008-2011, che abbiamo avuto 3.300 ricoveri, con piano interessato 2.300 soggetti, quando qualcuno è stato ricoverato più volte, e comunque tutto ciò dà un costo importante, perché si parla di 1.300.000 euro di solo costi diretti, che sono i costi che comunque possono interessare direttamente. Non parliamo poi di tutti i casi, ad esempio, di condilomatosi che vengono trattati direttamente dal dermatologo, che io penso sia il 95% dei casi, che quindi ha anche un costo chiaramente personale, perché i farmaci se li pagano sulle fasce C, e comunque ha un costo per la società altissimo. Quindi questi sono dei commenti che facevamo, e questa, vedete, è la stima che ognuno di noi dovrebbe fare all'interno della propria ASL una volta che decide di introdurre una nuova vaccinazione. Cioè, noi abbiamo 75%, abbiamo utilizzato il 50% sui maschi, il numero di sedute, le ore necessarie, il costo del personale medico, il personale relativo assistente sanitario e infermiera, costo in più degli indici, acquisto dei vaccini, costo acquisto delle quote dei maschi, il totale generale, il costo dei maschi. Voi vedete che dobbiamo andare all'assessore dicendo guarda che se vogliamo introdurre nel Veneto l'HPV significa che ci sarà un costo complessivo di 1.746. Considerate che comunque questo costo è coperto in parte dai costi diretti delle ospedalizzazioni che noi abbiamo comunque potuto dimostrare. C'è un grosso risparmio nella gara, attualmente il vaccino è dato a 32 euro, vi ricordo che è entrato a 160 euro e che la sanità pubblica ha fatto una battaglia per cercare di ridurre questo. Questo è il costo totale del calendario, del nuovo calendario medico, si aggira su 10 milioni di euro e questi 10 milioni di euro sono giustamente in discussione perché la parte del leone la fa l'introduzione del debito B che da solo si mangia 7 milioni di euro per un caso all'anno di deceduto possibile per meningite di tipo B. Per il successo di un programma vaccinale dobbiamo avere un patto tra i diversi attori, uno è quello della regione ed è il momento preliminare che noi stiamo facendo in regione Veneto. Bisogna valutare le risorse, la leadership, fare una corretta programmazione, poi questo va naturalmente sull'azienda sanitaria e arriva all'operatore sanitario che poi è il nostro front office ed è quello che ci rappresenta con la popolazione. Quindi c'è un problema di comunicazione di massa, è un problema di comunicazione personale, un problema che attualmente è molto problematico in quanto il web sta assumendo un peso sempre maggiore e nel web la maggior parte dei siti sono contrari alle vaccinazioni. Vi ho portato qui il sito Vaccinarsi, che è un'iniziativa della SIPI che sto seguendo in prima persona, che sta avendo un successo notevole. Abbiamo avuto 140.000 accessi, cioè in 7 mesi, abbiamo 1.800 persone ogni giorno che si collegano per vedere, quindi una sete di conoscenza importante, una risposta che non può però assolutamente essere solo questa. Quindi la vaccinazione va assolutamente collegata allo screening. Io cercherò di convincerti sul fatto che l'HPV test è un'opportunità straordinaria e che la sanità pubblica la deve cogliere e cogliendola deve anche essere di leadership, è un momento per cui i dipartimenti di prevenzione devono porsi. Ieri sono stato con qui il direttore della sanità della Sicilia che vuole implementare con questo nuovo strumento e dare una svolta ai screening che voi sapete delle adesioni che vanno dal 20 al 30%, quindi assolutamente sufficienti. In Sicilia la prima cosa che gli ho detto io sono disposto ad aiutarti, faccio per primo mi chiami i dipartimenti di prevenzione e metti i dipartimenti di prevenzione a capo di questa iniziativa. Lui si è presentato come ginecologo, ha detto collega, tutto quello che vuoi ma tu vieni nella fase del secondo livello, non puoi gestire tu la parte e quindi noi di sanità pubblica dobbiamo riapprovarci per i progressi di questo nuovo. Vedete, l'esperienza del Veneto e della mia azienda è partita nel 2008 e nel 2009 ho presentato i primi risultati, tutto si condensa in questa frase. I risultati di diversi studi hanno dimostrato che il test della ricerca dell'HPV è più sensibile rispetto al pap test tradizionale. Poi abbiamo avuto un importantissimo documento e siamo riusciti a inserire nel piano nazionale di prevenzione e l'utilizzo di questo. Questo è un documento che è stato fatto da un gruppo di lavoro su mandato del Ministero del CCM, che vi invito a leggere, sull'utilizzo quindi dell'HPV test, e questo è il protocollo di screening che riguarda le donne sopra i 30 anni, perché sotto i 30, noi siamo partiti sotto i 30, però sotto i 30 c'è un'over diagnosi e come abbiamo usato Paolo Bonanni c'è un ricambio e il fatto che il virus va dopo se ne va via da solo e quindi la possibilità di un'over diagnosi importante. il protocollo sarebbe
scritto, si fanno bene, scusate,
anche sul gruppo di lavoro pomeriggio. Le donne negative, c'è una ripetizione a 5 anni, chi ha la citologia, chi è positivo fa il triage, quindi classico, va a testa, se è negativo si ripete un anno, e qui non si sapeva bene, non si sa ancora cosa fare, adesso abbiamo i dati di 5 anni di attività, e se no si va a colposcopia. Questo è il protocollo quindi semplice, e esiste una chiara evidenza scientifica, però deve essere fatto con questo tipo di protocollo, è più efficace, dimostrerò i dati, lo screening basato sull'HPV rispetto a quello della cetologia, e può accompagnarsi a un aumento di effetti desiderati se è utilizzato da citologi non esperti che quando li mandano il primo sanno che è più positivo, tendenzialmente fanno fatica a dire che il vetrino è negativo, e quindi c'è una possibilità di avere diagnosi solo al trattamento di lesioni che non non avrebbero bisogno di un vetrino. Poi il problema è quello delle gestioni delle donne HPV positive, è un problema molto grande del 2009. Cosa gli dici a una donna e come la tranquillizzi dicendo di guarda, sei HPV positiva, ma non succede niente, ti teniamo sotto controllo. Cioè non è facile per una donna, cioè glielo devi spiegare bene. L'altro problema è quello del degli intervalli di screening, che solo adesso si può passare a 5 anni dopo questa indicazione ministeriale, in quanto se è fatto prima è uno spreco, e quindi è fondamentale, per le prove che poi vi mostrerò, utilizzare il test ogni 5 anni, di almeno 5 anni, in quanto il rischio collegato appunto al tumore C2 e C3 è assolutamente inferiore rispetto a quello di fare un bad test ogni 3 anni. Questo è il discorso dell'età che vi ho già fatto, cioè l'età di inizio. I test da utilizzare, adesso viene utilizzato un HCV2 in tutta Italia, però ne stanno venendo fuori altri 4 test. Io presumo che il costo del test HPV crollerà. Quando siamo partiti noi nel 2009 era 18 euro, i costi di stima che ho fatto erano 12 euro. La gara che informalmente sono risultati della gara fatta il mese scorso ha portato a 10,80 euro, quindi una riduzione che fa sì che sia assolutamente competitivo. Questi sono i costi, è importante non fare, come chiedevano gli ginecologi, i test in doppio, sì va bene, facciamo l'HPV e anche il bad test a tutte. No, non aggiunge niente, e i costi in questo modo con lo screening basato sul bad test sono inferiori rispetto ai costi del bad test tradizionale. L'altro aspetto è quello organizzativo, cioè questa tipologia di test prevede che non ci possano essere tanti centri che lo fanno, quindi bisogna identificare dei centri che facciano l'altro test, con il problema di tagliare altri, potete immaginare, ci vuole un forte mandato regionale, e anche questa è una raccomandazione importante, il numero limitato di laboratori, l'impatto sociale, etico e legale, la comunicazione è fondamentale per donne ed è un punto cruciale per ridurre l'impatto emotivo, la gestione del follow-up, e quindi ci vuole uno sforzo notevole di formazione degli operatori. Qui veniamo ai dati che vi mostro a supporto di tutto ciò che vi ho detto finora. Vedete come il test anticipa la diagnosi. Questo è il primo studio del 2007, provando un intervallo di screening di 4 anni, mi riferisco sempre al TR, la detection rate, cioè la capacità di trovare effettivamente il C3, che è la fase pre-cancerosa che è il gold standard. Vedete, questo è un intervallo a 4 anni, un intervallo a 5 anni, un intervallo a 3 anni, la detection rate è più o meno inalterata. Ci sono anche dei paesi che stanno decidendo di fare intervalli più alti, proprio per quello che vi mostrerò. Questo mostra naturalmente tra i 25 e i 30 anni l'impatto sul CIN2. Vedete che rispetto al PAP test, al primo anno si trovano moltissime donne, proprio per la soddisfazione Monica, che poi non vengono trovate a Piovani, se però lì comparate alla fine, vedete che la capacità di trovare comunque C2 è estremamente rilevante e superiore nel caso della caduta est rispetto alla spazza est. Questa per me è la più bella perché dà un'idea subito, riguarda il rischio di carcinoma, e vedete come nel primo braccio, questo è il braccio che riguarda la caduta est, l'altro fa test, al primo round di screening probabilmente 7-9 è, questo è il fatto che qui sia 9-7 è una situazione diciamo che non dà di differenza nelle 42.000 donne, però quello che mi interessa è il secondo round. Nel secondo round avete 0 casi di tumore, mentre ne ritrovate 9 dopo 3 anni con il BAP test, e complessivamente vedete 7 contro 18. Cosa significa? Che l'HPV test ha avuto la capacità di intercettare i 7-8 casi di tumore, per cui sono stati intercettati qui e poi tutto dentro. Questo è e stiamo parlando di cancro, quindi un salta subito a blocco la capacità dell'anticipazione diagnostica di un test, e quando un test è meglio può prevenire il sorgente del carcinoma invasivo più della citologia. Questa è un'altra bella diapositiva che dimostra come nel tempo una citologia negativa cambia la sua protezione, ovvero man mano che passano i mesi diventa meno efficace, per cui è stato deciso questo standard. Queste sono le donne con citologia negativa, queste sono le donne HPV negative, queste sono le donne con citologia HPV negativa. Vedete, il fatto di fare citologia HPV non dà una grande rilevanza, quello che è rilevante è la
verticale che tu hai, una donna, non presenta delle anomalie tissuali, no?
Questa è la più alta su 11 calorie, conferma esattamente quello che vi dicevo, cioè il fatto che l'HPV negativo ha
una e
quindi può essere utilizzato assolutamente. In questo momento ci sono 5 anni, ma probabilmente si potrà passare a 6 anni e mezzo, perché avere un HPV negativo comunque protegge, è proteggente per lo sviluppo del campo. Vedete, 23-28, quindi l'HPV è più proteggente avere un HPV negativo rispetto che un PAP test negativo a 3 anni, da una parte 3 anni e dall'altra 5 anni di età. Questa è un'altra dimostrazione sempre della differente forza dei due test, e qui si parla di cervicocarcinoma. Anche qui vedete, a 5 anni questa è l'incidenza delle HPV negative, e questa è l'incidenza della PAP test negativo. Quindi è ovvio che per il PAP test a 3 anni devi fare il test, perché se no ti risale, piano piano diventa sovrapponibile a quelle che non hanno fatto PAP test, mentre un HPV test negativo tiene nel tempo e comunque protegge la popolazione. Quanto dura l'infezione, anche qui si dimostra che praticamente le classi di età fino ai 41 anni hanno una durata, una persistenza delle infezioni che è sovrapponibile, mentre cambia l'epidemiologia sopra i 41 anni. Questo è il tempo che intercorre tra infezione e lesione. Qui vedete nelle positive è la linea blu, mentre sotto abbiamo una linea che riguarda le negative, e mostra sempre come l'effetto protettivo della capacità. Questi sono i dati della mia azienda. Introduco un altro elemento interessante, è che abbiamo visto che l'adesione aumenta, cioè c'è un passaparola delle donne, quando tu alle donne dici guarda che io tu utilizzo il test che ginecologo privato non può utilizzare, un test lo spieghi bene, noi abbiamo preparato con il focus group un'informazione da mandare, che poi è stata utilizzata anche in tutte le aziende delle province di Padova e Rovigo, e vedete un aumento di 10 sopra al 60%, questo stesso risultato l'hanno ottenuto anche le altre 5 aziende della provincia di Padova e Urbino che sono partite. Questo è un dato della mia azienda che riprende i dati di letteratura. Vedete, questo era il valore predittivo positivo C2 alla coposcopia con il Battesta nel periodo 2007-2009. Vedete com'è schizzato il valore predittivo positivo alla coposcopia al primo ramo dell'HPV nel 2009, al secondo ramo si è abbassato, ma comunque è sempre superiore all'utilizzo del PAP-test. Le conclusioni, quindi, che è un requisito fondamentale per l'utilizzo del PAP-test è la capacità di garantire l'applicazione di protocolli di screening che siano appropriati. Bisogna considerare i costi e gli effetti
desiderati,
perché questi protocolli di screening, e sicuramente questo test rappresenta un futuro della prevenzione. L'ultima parte della mia presentazione è relativa a vaccinazione e test HPV. Cosa cambierà nello screening? Cosa dobbiamo aspettarci? E soprattutto, se il vaccino funziona, si dovrà continuare a screenare. Uno dei problemi è quello di dire adesso vacciniamo, quindi non facciamo più lo screening, non utilizziamo, non utilizziamo più lo screening. Intanto sappiamo che le donne sopra i 27 anni l'unica protezione possibile è lo screening, nel senso che abbiamo una percentuale così bassa di copertura, per cui dovremo comunque aspettare 30 anni prima di avere gli effetti in maniera che riguardano tutta la popolazione in generale. L'altro aspetto è che i due ceppi sono responsabili del 70% dei casi di vaccini. Lo screening triennale offre già una protezione più dell'80%, passare solo quindi alla prevenzione con il vaccino porta a un aumento del rischio di cancro invasivo del 33%. Quindi anche le donne vaccinate dovrebbero in qualche modo essere screenate, come quando in qualche modo deve essere ancora valutata. Qui sono delle posizioni interessanti che sono state fatte con questo studio, dove è stata ipotizzata con modelli matematici la prevalenza dell'HPV nelle due coorti. Da questa coorte delle non vaccinate naturalmente cambia per età, e questa è una coorte che sia al 100% vaccinata. Vedete come effettivamente ci sia una riduzione importante di incidenza, di prevalenza di malattia che deve essere tenuta conto. Questa è la prevalenza del C1, in corti naturalmente non coperte dal vaccino e in corti completamente vaccinate. Questa ci interessa particolarmente perché riguarda il C2 e il C3, che sono in corte standard per quanto riguarda lo screening con la vaccinazione. Vedete come gli effetti più importanti si verificano in questa fase di età tra i 25 e i 45 anni, quindi sicuramente avremo un impatto importante sui modelli di screening. Cosa succederà? Avremo una riduzione progressiva di prevalenza di anomalia alla citologia. Ci sarà un lavoro più noioso, un aumento dei falsi negativi e riduzione della sensibilità. Chiaramente c'è un maggior peso delle lesioni reattive infiammatorie, quelle che provocano il PAP-test, aumento dei falsi positivi e riduzione della specificità, riduzione del valore predittivo positivo, ovvero quel valore che mi dice quanto è efficace la mia colposcopia. Il problema però è che dalle proiezioni che vengono fatte da questi studi, gli inviti a colposcopia rimangono pressoché invariabili. Su una corte di 20.000 donne vi ho tagliato tutte le ipotesi per non spostare i nostri numeri. Comunque, su una corte di 20.000 donne emergeva che vanno a colposcopia 625 contro le 650 nel caso di donne che non siano vaccinate. Vedete, il valore predittivo positivo nelle vaccinate passa dal 7,5% dei non vaccinati al 7,1% delle non vaccinate. Quindi sicuramente l'ipotesi che possiamo fare per aumentare il valore predittivo positivo è quello dell'allungare ulteriormente l'intervallo di screening, un intervallo che però può essere allungato fino a un certo punto perché rischiamo qualche gatto di intervallo. Bisognerebbe alzare la soglia di positività al test e soprattutto siamo in attesa di marker diagnostici, prognostici molecolari, che vi piace, che ci potrebbero in qualche modo dare indicazioni se per la progressione tumorale di una determinata lesione. Le conclusioni, questa è l'ultima, è che è fondamentale l'integrazione tra vaccinazioni e screening secondo il criterio di qualità di efficienza. Probabilmente sarà utile a lungo andare, tanto fra 15-20 anni, iniziare una strategia diversa tra le vaccinate e le non vaccinate. Ci si aspetta che le produzioni di vaccini multivalenti entro 5-6 anni, e quindi questo potrebbe ridurre il numero, la percentuale di donne che hanno i campi rispetto ad adesso, perché non sono coperti altri ceppi, però avremo una doppia popolazione da seguire, quella vaccinata con i due ceppi e quella con i due ceppi. E poi probabilmente potrebbe essere strategico seguire e vaccinare le giovani adulte che non hanno, non aderiscono allo screening, sono HPV negative, quindi utile da loro proporre una vaccinazione. Grazie.